Pastorale, mi ha piaciuto fare questo insegnamento, vi dico che nonostante abbia fatto in passato tanti insegnamenti, mi sono messo un po' paura, perché l'argomento è molto serio, molto molto serio, quindi lo dico subito, la comunità e il perdono, non credo che sia un argomento, scusate tanto, ma più, no, quantomeno se non più serio, più fondamentale di questo, che è propedeutico a tutto il resto. Allora, io il fine che mi sono proposto, nel senso che ho portato anch'io, come ha fatto Gaetano, giustamente un foglio in modo tale da stare dentro i tempi, perché si vede, sennò sono capace di scolazzare per ore, invece voglio fare un poco tempo. Però poco tempo, ma cose molto, diciamo così, molto a mio avviso, metto di dire che mi si sente bene, troppo. Cose molto sostanziali, forse qualcosa ripeterò. Io mi sono proposto di riuscire a evidenziare come le due realtà, che sono la comunità e il perdono, sono talmente connessi l'una all'altra che non possono esistere indipendentemente, ma anzi, una cosa serve all'altra e l'altra serve a quella. In altre parole, cosa voglio dire? Voglio dire che la comunità è il luogo ideale perché lì impariamo a perdonare, ci si insegna a perdonare. Questo viene fuori dal fatto che frequentandoci molto spesso, è stato già detto molte cose, è stato già da Gaetano, ci conosciamo molto bene, ma ci conosciamo nel bene e nel male. Ci conosciamo come si conoscono i coniugi, non fate allusione a me a Valentina, dopo tanti anni, cioè, io conosco tutti i difetti di Valentina, lei conosce tutti i difetti di lei, ma io conosco anche tutti i pregi di Valentina, che sono tanti, e lei conosce tutti i pregi miei, che sono forti. E così nella comunità. E siccome la comunità è fatta in questo modo, è il luogo, diciamo, anche molto importante, noi dove esercitiamo, impariamo l'arte del perdono. E d'altra parte il perdono è indispensabile. Come si può concepire una comunità dove non ci sia il perdono, dove non ci sia comunione? Ripeto alcune cose all'inizio che sono state già dette. La comunità scende dalla comunione, quindi se non c'è perdono, non c'è comunione, non c'è comunità. Ora, della comunità ne ha parlato molto, sono poi io, diciamo che sia d'accordo molto bene, Gaetano, altro rapporto. Nel senso, no, veramente, adesso, scusate, non riesco mai a scherzare, anche quando voglio fare la persona semplice. Veramente, devo dire, un insegnamento che ci ha detto tante altre cose, importanti, ma la cosa che mi ha colpito molto, è giusto di sottolineare, che non esiste una comunità ideale. Sapete, nella vita del gruppo, sono anziani, lo sanno. Quando si conosce una comunità, ma ripeto cose che sono state già dette, si pensa che si sia trovata la meta, la cosa, il posto ideale, dove stare, che ci vogliono bene, che ci si abbraccia. Poi piano piano si accorge, ma è stato detto ampiamente, insomma. E quindi ribadiamo che la comunità non è una comunità ideale. E se fosse la comunità ideale non sarebbe neanche una scuola di perdono. Questo è il discorso, no? Perché se fosse la comunità ideale chi ci sta a perdonare? Che c'è da perdonare? Niente. La comunità è sempre in cammino, verso che cosa? Verso quella perfezione che è la comunità che sta in Dio, la comunità trinitaria. Ogni comunità discende dalla comunione che è nella comunità trinitaria, nella comunità di Dio. Ogni comunità, intendo dire, comunità cristiana, comunità religiosa, non le altre comunità, ci sono tante che sono comunità. Il Papa mi ha contraddetto ultimamente, sono rimasto molto male, lì per lì, perché se andate a leggere a Gaudete e Risultate, il Papa dice che nella vita della Chiesa ci sono state tante comunità che sono state addirittura canonizzate, cioè hanno ricevuto l'imprimatur della santità, e allora io ho detto, ma allora che stiamo a dire? Però poi sono andato avanti, E nella lettura c'è scritto che queste comunità, per quanto imperfette, per quanto uguale a noi, per quanto c'era, sono state rese sante dal martirio. Allora, io mi sono detto, non è il caso nostro. Non è che qualcuno, se per qualcuno avesse queste intenzioni, faccia lo stesso di cambiare comunità, perché in questo momento non siamo preparati. No, io dico cose serie scherzando, non cucinella, però sono cose serie queste. E questo dimostra veramente che in questo momento noi dobbiamo tendere alla perfezione, diciamo proprio alla santità, perché poi esercitando il perdono, per altre vie, quali vie? Nessuna di strada fantastica, immaginaria, le vie che ci ha insegnato il Signore, le vie che Papa Francesco poi ha detto adesso in questa sua esortazione, che è il cammino preferenziale, il cammino migliore, quello delle beatitudini. Ancora un momento quello di entrare strettamente nell'argomento, c'è una cosa che mi è veramente piaciuta, non perché le altre non sono piaciute, ma che mi ha veramente colpito, è stata la sottolineatura che Gaetano ha fatto presente, che nella nostra debolezza, ricordando San Paolo, Dio sorprendentemente è presente ogni volta che ci incontriamo. E guardate, questa è una verità che la possiamo scrivere sui pilastri di questa Chiesa, perché ne siamo tutti coscienti. Siamo tutti coscienti che siamo una comunità di persone peccatori, implici, deboli, con le proprie fragilità, ma siamo altrettanto coscienti che in questa comunità Dio è presente e ogni sabato fa quello che noi siamo in grado di capire e di comprendere, per capire che Lui è grande, glorioso, ci vuole bene, eccetera. Quindi è una cosa che ci fa dire, ma come mai nella nostra fragilità, nella nostra pochezza, Dio non ci ha mai abbandonato? Ve lo siete mai domandato voi? Qual è il motivo? Da che cosa è attratto il Signore in questa comunità? È una domanda che bisogna farsi, perché se guarda me se ne va subito, se guarda Gaetano già se n'è andato. No, non è vero. No, ma voglio dire, non è certo per i nostri meriti, non è certo per la nostra capacità personale o anche comunitaria a meritarsi la presenza di Dio ogni sabato qui. C'è qualcos'altro. Io, un po' pregando, un po' riflettendo, sono arrivato a un pensiero che a me piace tanto, spero che piaccia anche a voi. Io mi sono detto che Dio si commuove soprattutto perché il cuore inquieto, adesso spiegherò, che ci spinge ogni sabato a venire qui per cercare di incontrarlo. Per farmi capire, Sant'Agostino diceva: Signore, ci hai fatti per te e inquieto è il nostro cuore finché non riposa in te. Io penso che chi ha sperimentato l'amore di Dio, in questo gruppo parlo soprattutto delle effusioni, ma non escludo nessun altro, chi ha sperimentato fortemente l'amore di Dio ha sempre dentro di sé un cuore inquieto, ha sempre un desiderio più grande di incontrarlo, di vederlo, di sentirlo. Non siamo mai sazi. La conoscenza dell'amore di Dio ci rende inquieti nel cercare di trovarlo, di rivederlo, di sentirlo, di abbracciarlo, di sentire il suo amore, di sentire cosa ci dice. Allora ognuno di noi viene qui, anche se non lo sa, ma adesso lo sa perché glielo dico io, viene qui perché ha un cuore inquieto, desideroso di amore di Dio, che si spande anche attraverso l'amore di te. Questo intendiamoci. Non è soltanto l'amore di Dio che sentiamo perché è qui, perché c'è presente nella profezia, perché è presente nell'Eucaristia, perché è presente nella preghiera comunitaria, perché è presente nella preghiera sui fratelli, perché è presente nell'accoglienza, ma perché ogni fratello ci fa scoprire una parte dell'amore di Dio, in qualche modo. Allora, io credo che, così mi sono immaginato, che Dio si commuove di fronte a questa inquietudine, a questa ansia, a questo desiderio di vederlo, di incontrarlo. E questa inquietudine non fa sì che non ci abbandona mai, è un padre, è un padre. E ogni sacro ci viene qui a confortarci, a guidarci, a darci segni della sua presenza. E allora bisogna ringraziare Dio, il Signore, per questa inquietudine che muove i nostri passi ogni sabato a venire qui al gruppo. Noi siamo abbastanza ormai abituati, sentite dire, vengo qui per pregare, per lodare il Signore. No, tu vieni qui perché il Signore ti chiama, ti attrae e non vedi l'ora di incontrarlo. Non raccontiamo cose strane. Poi magari quando siamo qui lo vogliamo, lo diciamo, lo adoriamo, ma la nostra inquietudine ci porta qui per questo motivo. Ora io devo parlare del perdono. Ora, sul perdono, qui gli anziani tanto soprattutto che sono state fatte miriadi di insegnamenti, di catechesi, e io non parlerò del perdono verso Dio, del perdono verso i fratelli, del perdono verso se stessi. Sono insegnamenti che sono stati fatti, rifatti, forse un giorno se li faranno, ma il mio compito, quello che mi è stato assegnato, è quello di mettere in evidenza appunto la relazione tra il perdono e la comunità. E proprio nella comunità, non a caso, anche ultimamente, io ho sentito persone che si fermano davanti alla difficoltà del perdono affermando: non ce la faccio, me l'ha fatta troppo grande, non posso dimenticare. Cioè, una serie di motivazioni che rendono effettivamente impossibile perdonare, perché è vero che è difficile dimenticare, è vero che a volte ce la fanno troppo grossa, certe situazioni particolarmente, veramente è difficile, ma se si ha questa visione del perdono, che consista nel perdonare perché dimentico, nel perdonare perché me l'ha fatta troppo grossa ma non ci voglio più pensare, è una visione sbagliata del perdono. Il perdono non consiste nel dimenticare, il perdono non consiste nel non pensarci più, il perdono non consiste a dire che veramente forse aveva ragione, non me l'ha fatta tanto grossa, il perdono è un'altra cosa. E allora se si ha questa visione così sbagliata del perdono, non si raggiunge mai il perdono, bisogna capire che cos'è veramente il perdono. Papa Francesco dice che c'è una cartina attorno a sotto, c'è un indicatore che ci dice se veramente abbiamo perdonato, perché tante volte si dice: io ho fatto un rosario, ho pensato, ho detto al Signore che voglio perdonare, ma hai perdonato? Papa Francesco dice che il perdono, e questa è l'indicazione, ci restituisce la pace interiore, la gioia e il senso della vita. Allora, tu pensi a quella persona che ti ha fatto del male, e se pensate a quella persona che ti ha fatto del male, pur ricordando tutto, pur non dimenticando niente, pur rendendoti conto che ti ha fatto una cosa terribile, il perdono ti ha portato a riacquistare gioia interiore, pace, serenità. Questi sono i segni del vero perdono. Non è una cosa facile. Adesso entriamo un pochino poco nel discorso, perché detto così, non è così. Allora, innanzitutto proviamo ancora una volta a definire che cos'è il perdono, il perdono vero. Abbiamo detto quello che non è il perdono. Definiamo che cos'è il perdono vero. Ci facciamo aiutare da San Paolo, perché San Paolo, in poche parole, ce lo dice molto chiaramente. Nella sua lettera agli Efesini dice: siate benevoli gli uni verso gli altri, siate misericordiosi perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato voi. Allora, in due linee ha definito, più che l'Enciclopedia Treccani, ha definito che cos'è il perdono. Il perdono è ricco di benevolenza, è ricco di misericordia e agisce come Dio ci ha insegnato, come Dio ha fatto con noi. Anche qui possiamo aggiungere, caspita, un po' difficile. Dunque, dovremmo prendere esempio da Cristo, un perdono ricco di benevolenza e misericordia. Ora, da due minuti, la benevolenza che cos'è? La benevolenza non è, l'ha detto una volta pure il Papa, ma il sacerdote, però si è sbagliato, secondo me. Cioè, oh, mi raccomando, volevo se bene, voleva farlo male, voleva fare, però volevo se bene, è una benevolenza. Me lo vedo bene, non ci pensavo più, andavo a fare una pizza. Questo, no, benevolenza è un'altra cosa. Benevolenza è volere il bene, volere il bene. Non è un atteggiamento di sentimento di neanche bellissimo, ti voglio bene, ti accolgo, no. Benevolenza vuol dire volere il bene. L'altra parola che usa San Paolo è misericordia. Misericordia sappiamo che cos'è. Misericordia è quell'atteggiamento, il sentimento di compartecipazione con la sofferenza degli altri, tanto da sentire la sofferenza dell'altro come sofferenza propria. Ma il problema qual è? Il problema è che c'è un'aggiunta che dice come Cristo ha voluto fare con voi, e Cristo non ha voluto bene soltanto per i bravi e buoni, non ha usato benevolenza verso gli amici, non ha usato misericordia verso coloro che erano i miei fratelli, ha usato misericordia e benevolenza verso i persecutori. Allora noi capiamo che la cosa si sta facendo ancora più complicata, perché a questo punto il perdono diventa assimilitudine di quello che Cristo ci dà nella benevolenza verso chi ci perseguita, nell'amore e nella misericordia verso chi ci fa del male. Gesù, nonostante che conoscesse la natura umana, essendo anche lui di natura umana, l'ha detto molto chiaramente. E l'ha detto anche, Gesù, perdona, uso un'espressione molto brutta, l'ha detto anche in una forma quasi, non vi scandalizzate, ricattatoria. Perché ha detto, siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso, non giudicate e non sarete giudicati, non condannate e non sarete condannati. Perché? Perché con la misura con la quale voi misurate, sarete misurati, e perché se perdonate sarete perdonati. Quindi, attenzione che quindi non è un'opzione, non è una marcia in più che noi dobbiamo aggiungere alla nostra vita cristiana, è essenziale, essenziale. Se pensiamo a questo, noi lo diciamo ogni giorno con Padre nostro, no? Perdono a noi come noi perdiamo agli altri, rimette a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debiti, questo è. E poi non c'è alcuna a quelli buoni, a quelli belli. Allora, la domanda è come fare a perdonare? Perché a questo punto uno si arrende e dice sparate sul sottoscritto perché non ci riesce, no? Il problema è di capire profondamente che il perdono non è una capacità che sta nella natura umana. Se capiamo questo, cominciamo a capire qualcosa. Cioè, se noi pensiamo di poter essere capaci di perdonare, abbiamo ancora una volta fallito la strada che va verso il perdono. La capacità umana non arriva a questo. Bisogna ricordare che quando Gesù è morto sulla croce dicendo Padre perdona a loro perché non sanno quello che fanno, quando lui ha detto questo, quando dal suo costato sono usciti fiumi di misericordia e di amore, è uscita anche la grazia che ci rende capaci di perdonare. Quindi, se vogliamo perdonare, noi dobbiamo attingere a quella grazia. Altrimenti non saremo capaci di perdonare. Qui mi verrebbe da dire una cosa, la dico ma con tanto amore, con tanta veramente, spero di non essere capito male. Il popolo giudaico, il popolo ebreo, ha ha delle difficoltà spaventose ancora nella vita regolare. Guardate, loro ho sentito tanti. È una veramente per loro, perdonano facilmente il prossimo, perdonano i fratelli, però, ma se si tratta di perdonare i perseguitori, provate un po', rispetto moltissimo la Shoah, tutto ciò che loro hanno avuto, le persecuzioni, andando in giro per il mondo, per carità, che Dio li aiuti, li benedica, però resta il fatto che se non si attinge al fiume di misericordia che scaturisce dal cuore di Gesù, il perdono diventa un'impresa umana impossibile. Allora, se vogliamo perdonare, non fondiamoci mai sulle nostre capacità. Che cosa dobbiamo fare? Noi dobbiamo fare solo una cosa: dire a Gesù, al Signore, io voglio perdonare, io desidero perdonare, Signore, dammi la grazia. Guardate che non è semplice. Guardate che non è neanche questa una cosa che si fa tanto facilmente. Mi spiace ancora dire che ho sentito ancora dire: no, io questo non mi spiace, non voglio perdonare, non voglio, no, assolutamente, non ce lo merito, il perdono. Quindi c'è una compartecipazione da parte nostra estremamente grande, quella che nella propria incapacità, nel proprio dolore, nella propria sofferenza, si vuole dire a Gesù: dammi la grazia per perdonare quella persona. Faccio un inciso, spero che rimanga qui quello che dico adesso, no? Per farmi capire. Diverso tempo fa veniva al nostro gruppo Sua Eccellenza il Vescovo, cioè della diocesi centrale. Io non faccio nome, ma gli anziani sono chi era. Io vedevo che lui veniva fumando, testa due sigarette in basso, destra e sinistra, andava in sacrestia, cercava di dire la messa, si spogliava, qua si vede più e c'era due secondi prima di entrare a celebrare, cominciava la sigaretta, finita la messa, ritornava in sacrestia e neanche si spogliava e cominciava a fumare. Io mi sono avvicinato, non c'è niente. Ma non pensa che le fa male tutto questo fumo? Tanto. Ma non dice: non ci riesco, ma mi dispiace, ma ha provato così. Senta, ti concedo, mi viene in mente una cosa: ma perché lei non chiede una preghiera? Guardi, io sono convinto che se lei chiede una preghiera e dice al Signore: non voglio più fumare, lui la esaudisce. Venga a chiedere: no, ha detto, non la venga a chiedere, no, vai. Ma cacciato via, perché mi avevo proposto come si poteva ottenere la grazia di fumare. Questo è vero, verissimo, quindi glielo potete andare a dire, è la verità. Quindi, anche il perdono è la stessa cosa. Vuoi perdonare? Non la risposta no, mi dispiace, non voglio proprio perdonare, anzi, capito? Quindi, da parte nostra c'è una grande cosa che dobbiamo fare: voler perdonare, urlare, strillare al Signore, e questa grazia il Signore ce la dà. Ma attenzione, non è una grazia folgorante che prende San Paolo, lo butta giù da cavallo e gli dice: ecco fatto, risolto il problema. No, è una grazia che non trasforma, diciamo, il nostro modo, non cambia il nostro pensiero, la psiche, il modo di pensare, il corpo, ma li plasma, li modifica, li rende come quelli di Dio, li rende capaci come quelli di Dio di arrivare al perdono del suo fratello. C'è una cosa che devo dire, è passato troppo tempo, sto finendo, 5 minuti. E allora c'è una cosa che ho già citato. Ma Gesù dove ci vuole portare? Ci vuole portare a dire quello che ha detto lui sulla croce, prima di andare in croce. Padre, perdonami perché non sanno quello che fanno. Ma sapete che questa frase mi ha fatto ripetere tanti anni, dicevo: ma che faceva Gesù? Faceva finta che quelli non lo volevano mettere in croce? Oppure ha trovato una scusante? No, Io ho letto qualche cosa anche di Sant'Agostino che voglio citare, e veramente Gesù ha detto la verità: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Sant'Agostino dice, facendo parlare Gesù, è la cecità infatti a crocifiggermi, e aggiunge, del suo sangue, dice Sant'Agostino, lui faceva un collirio per loro, affinché potessero vedere e non fare più del male. Che bello! Cioè, questa cecità veniva ad essere, a cadere, a riavere la vista per il perdono dato da Gesù che scendeva con un collirio sugli altri, su queste persone. E allora, fratelli miei, io dico una cosa, che molto spesso il nostro perdono, è veramente ci credo per Cristo, è il collirio che fa vedere ai nostri fratelli a volte la loro cecità, come a me, come agli altri, come a tutti. Se perdoniamo, trasformiamo le altre persone. Guardate, il perdono ha una potenza forse, ma certo, più grande dell'amore, perché il massimo trasforma. Perdono è il collirio che fa vedere. Allora, in questo grande cammino di perdono, la comunità, vado velocissimo perché non ho tempo, ma la comunità, come dicevo prima, che è piena di difetti, ma anche piena di tanti doni, di tante cose, scuola di amore, scuola di misericordia. La potenza dello Spirito Santo che è presente in tutte le manifestazioni ci dimostra una cosa importante, che Dio, quello che ho detto prima, che il Signore non ci ha mai abbandonati nella sua infinita misericordia, e quindi che noi che veniamo qui non possiamo dire al Signore io non ce la faccio, perché lui ti risponderebbe anche io non so questo, ma quel motivo che è sacrificato per te io ce l'ho fatta, anzi ti ho dato il massimo del mio amore quando tu mi hai dato il massimo del tuo peccato. Allora questo ci deve commuovere, ci deve far cambiare, e tutta la comunità poi in questo modo che cosa ottiene? Che diventa, come sta diventando, io ci credo, un terreno fertile per la nascita di tanti carismi, per la evangelizzazione, per la testimonianza. Quindi la comunità è in mano a ciascuno di noi, non è un ente astratto, non è qualcosa che sta così. Tra l'altro noi ci chiamiamo istituzionalmente gruppo, ma comunità significa questo, che ognuno di noi partecipa al cammino di questa comunione e di questa comunità.